sono molto felice di essere in collegamento con Alberto, giornalista e producer freelance basato a Istanbul ormai da più di 15 anni per parlare un po' appunto di Turchia e di Erdogan. Inizierei dalle ultime rilevazioni ufficiali sull'inflazione in Turchia, che sono veramente impietose. Sono diversi i lanci di agenzia a riguardo, c'è un più 83% a settembre di quest'anno, mai i prezzi erano stati così alti dal 1988. Ti chiederei quali contromisure sta prendendo il governo Erdogan.
Sì, come dicevi, la situazione economica è molto, molto difficile. Tu parlavi dell'83% di aumento dell'inflazione, che sono in realtà i dati ufficiali, ma gli studi indipendenti parlano di un 180%, molto più, un aumento molto, molto più alto, e che colpisce soprattutto, tra l'altro, gli affitti e i beni alimentari. E quindi questo aumento dell'inflazione, legato anche al crollo della lira turca, che ormai va avanti da anni, rende la situazione molto difficile. E Erdogan che cosa fa? Prima di tutto, diciamo che l'economia classica, tutti gli stati, quando c'è un crollo valutario o l'aumento dell'inflazione, che cosa fanno? Agiscono sui tassi di interesse, quindi aumentano i tassi di interesse. Ma questo significa che cioè, i tassi di interesse sono sono i tassi per cui la banca centrale presta i soldi alle banche, e di conseguenza, se questi tassi di interesse vengono aumentati, poi dopo aumentano anche i tassi dei prestiti, quindi ai privati. Quindi Erdogan vuole mantenere bassi i tassi di interesse, spingendo i turchi a indebitarsi e quindi avere soldi da immettere in un'economia che segue un modello iperliberista, e quindi vuole continuare anche verso le elezioni a, diciamo, drogare l'economia turca, no? E l'unica cosa che ha fatto è stato alzare il salario minimo, che è arrivato a 5.500 lire. Ha annunciato recentemente che lo aumenterà di nuovo in vista delle elezioni, ma 5.500 lire sono circa 250 euro, e questo aumento, esatto, quindi cioè, questo aumento non va di pari passo con l'inflazione, quindi è una cifra molto al di sotto del costo reale della vita. Basti pensare che un affitto medio a Istanbul è minimo, diciamo, 6.000 lire, quindi praticamente il salario minimo è praticamente niente, e almeno la metà dei lavoratori davvero viene pagato in base al salario minimo o anche meno, no? E quindi è molto importante.
Ecco, questo appunto era la primissima domanda che ti volevo fare, perché volevo anche capire da te, che stai lì, quanto poi in termini monetari, di valore anche della lira turca, che anche lei è in caduta libera, insomma, che cosa vogliono dire queste cifre che noi leggiamo poi semplicemente dagli articoli, e quindi dare anche una dimensione più reale della situazione in Turchia. Ecco, passando dall'economia, diciamo, alla politica estera, no? Perché è dalle prime fasi della guerra tra Russia e Ucraina che Erdogan cerca, insomma, di ritagliarsi un ruolo da mediatore, e durante l'ultimo summit della comunità politica europea a Praga è stato di nuovo protagonista, anzi dire quasi iper protagonista, no? Ci vuoi parlare appunto un po' di come si sta muovendo Erdogan sul piano internazionale?
Sì, allora, proprio legato anche alla situazione economica difficile, quindi il calo di consensi che ha, ne parleremo tra poco, Erdogan vuole mostrare soprattutto all'opinione pubblica interna che la Turchia è leader nel mondo, e questo grazie al suo ruolo, grazie a lui. E, quindi, e questo perché tra poco ci saranno elezioni decisive per il governo islamista, che ha il potere ormai da un ventennio in Turchia. Quindi Erdogan ha bisogno, come l'aria, di recuperare consensi visto il disastro in cui si trova l'economia, e proprio il suo, no? Appunto vuole mostrarsi come l'uomo forte della politica internazionale all'opinione pubblica interna. Questo ruolo di mediazione lo sta cercando di giocare prima di tutto nel conflitto tra Russia e Ucraina. E quindi diciamo che Erdogan sta facendo di tutto per essere il leader che officerà la firma dell'accordo di pace tra Ucraina e Russia, e come ad esempio dimostra il protagonismo di Ankara nella firma dell'accordo sull'esportazione del grano ucraino negli scorsi mesi. E Erdogan però sta cercando anche sugli altri fronti di andare alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche o comunque all'accordo, anche rispetto agli altri conflitti che lo vedono protagonista. E quindi un altro dei temi importanti a Praga è stata quella nel conflitto tra Armenia e Azerbaijan e l'incontro tra Erdogan e il presidente, il primo ministro armeno Pashinyan. Lì Erdogan ha detto che è fiducioso che la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con l'Armenia avverrà a breve. Ricordiamo che l'Armenia e la Turchia hanno una disputa che va avanti dalla fine degli anni 90, per cui il confine tra Turchia e Armenia è chiuso, e soprattutto c'è un embargo economico verso le merci che arrivano dall'Armenia. Questo per l'Armenia è molto importante, l'Armenia da molto tempo che lo vuole risolvere, però c'è anche un conflitto, appunto c'è stata una guerra, no, recente, tutti abbiamo, no, l'abbiamo seguita negli scorsi mesi, tra Azerbaijan e Armenia. Quindi in realtà lì Erdogan si è detto pronto a una normalizzazione delle relazioni con l'Armenia. L'Armenia lo desidera perché è necessario diciamo riaprire i commerci con la Turchia, però Erdogan ha anche detto che prima di tutto ci deve essere un accordo tra l'Azerbaijan e l'Armenia, quindi questo diciamo è una condizione non facile da raggiungere, no? Perché appunto ancora ci sono adesso non voglio entrare nel conflitto tra Armenia e Azerbaijan, però insomma ci sono ancora questioni aperte, quindi non si è arrivato a un accordo.
Sì, appunto, per questa situazione ancora così calda, insomma, nella questione intorno al Nagorno-Karabakh, insomma, in Caucaso, ha fatto insomma scalpore questa foto che ritraeva la settimana scorsa, giovedì, Erdogan tra il premier armeno e il presidente azero, appunto, proprio per quello che stavamo dicendo prima, no? Su come questa immagine di uomo chiave, iperprotagonista nella diplomazia internazionale, possa in qualche modo rilanciare, no, la sua figura. E in questo senso poi ci sono state anche altre sue dichiarazioni, ricordiamo una serie di fronti, no, che vedono impegnato Erdogan, per esempio quello, vabbè, se dopo ti chiederò qualcosa sulla Grecia. Però ecco, se vogliamo proseguire anche con gli altri fronti su cui è impegnato Erdogan.
Sì, secondo me è molto importante la dichiarazione per cui Erdogan si è detto pronto a incontrare il presidente siriano Assad, perché segna un grosso cambio di linea per la Turchia. La Turchia sappiamo che ha sempre appoggiato l'opposizione ad Assad, ha sempre appoggiato molti dei gruppi, quasi tutti i gruppi islamisti che hanno combattuto contro Assad in Siria, e quindi anche qui vediamo che la debolezza interna di Erdogan lo porta con il solito pragmatismo dal punto di vista diplomatico anche a, ad aprire sulla, sulla questione Assad, insomma, un conto è accettare la situazione sul campo, l'altro è invece proprio incontrarsi con Assad, che per cui Erdogan, cioè per Erdogan era uno dei nemici principali. Questo perché uno dei temi della campagna elettorale anche in Turchia è quello dei migranti, quello dei rifugiati siriani, che Erdogan nei primi anni di conflitto ha accolto in Turchia, ma che ora anche lo stesso Erdogan vuole rimandare indietro, rimandare in Siria, diciamo che quindi una normalizzazione delle relazioni con Assad potrebbe portare, no, anche un accordo sul ritorno diciamo forzato dei rifugiati siriani in Siria. E poi c'è anche il tema, diciamo il macro tema della presenza curda e dell'autogoverno curdo nel nord della Siria, e anche lì diciamo che forse Erdogan preferisce l'autorità di Assad a quella dei curdi nel nord della Siria, quindi diciamo che anche su quello potrebbe diciamo cercare un accordo che spinge a estromettere i curdi nel nord della Siria. Ma come dicevi, rimane il punto dolente rimane però la relazione con la Grecia, e lì, anche se si era parlato di un possibile incontro con Mitsotakis a Praga, e quindi anche lì una normalizzazione, invece la strada rimane decisamente in salita.
Ecco, ci vuoi adesso, senza per forza insomma rubarti poi troppissimo tempo, però ci vuoi delineare a grandi linee quali sono le questioni in gioco nel conflitto nel Mediterraneo orientale tra Grecia e Turchia?
Sì, allora, diciamo in estrema sintesi, Turchia, Grecia, ma anche Egitto, Israele e Libano non sono d'accordo sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale, cioè quindi su in pratica chi controlla quale zona e quindi controllandola può cercarci il gas e farne uso. La guerra di Putin contro l'Ucraina ha reso ancora più stringente, no, la necessità di risorse naturali, e questa corsa alla ricerca di gas nel Mediterraneo orientale, Israele ne ha trovato grossi giacimenti, probabilmente intorno a Cipro ci sono altri importanti giacimenti di gas e di petrolio. Diciamo quindi che la guerra in Ucraina ha ancora più esacerbato questa disputa. La Turchia vuole esplorare e usare gas nei pressi di Cipro e al largo delle sue coste, ma non solo, anche quelle della Libia. È proprio di oggi la notizia che Ankara ha firmato un accordo sull'esplorazione e sui confini marittimi con il governo di Tripoli, una delle tante entità che si sta litigando la Libia. E che immagina una zona di controllo turca nel Mediterraneo orientale arrivare fino alle acque libiche. Ecco, è proprio su questo che si scontrano Grecia e Turchia. Secondo la Grecia, diciamo, le zone di influenza turca sono molto più limitate rispetto a quelle che prevede Ankara, quindi diciamo che secondo la Grecia, ma anche l'Egitto, la Turchia non si può spingere fino alle acque libiche, e quindi sono forti le proteste rispetto a questo accordo. Diciamo che per quanto riguarda la Libia c'è stato un fortissimo sostegno militare, ma anche sia con l'invio di armi ma anche di militari al governo di unità nazionale che ha sede a Tripoli, nel conflitto con i ribelli di Haftar che controllano invece l'est del paese. Quindi diciamo che oggi anche un po' del conto rispetto a quel supporto importante supporto militare che ha dato negli scorsi anni.
Per Perfetto, ti ringrazio moltissimo. La questione è molto complicata effettivamente, perché poi ci sono gasdotti, insomma, tentativi di installare altre pipelines. E ovviamente la questione è tornata potentemente alla ribalta con il conflitto in Ucraina. Dopo, se riusciremo, cercheremo di leggere anche un paio di articoli a riguardo. E adesso invece io vorrei andare con te a parlare un po' del fronte interno alla Turchia, perché insomma c'è questa iperattività sul fronte della politica estera da parte di Erdogan. Le elezioni, come dicevi prima, si avvicinano, e quindi ti chiederei a che punto è la popolarità di Erdogan dopo un ventennio al potere in Turchia.
Lato, come dicevamo prima, la popolarità di Erdogan è in discesa, sia per la situazione economica difficile di cui, no, ti stavo raccontando, sia perché sul fronte interno, diciamo che negli ultimi anni, dal tentato colpo di Stato in poi, c'è una regressione rispetto ai diritti democratici. E quindi secondo tutti i sondaggi, alle elezioni di giugno la coalizione dell'opposizione è in vantaggio rispetto a Erdogan. Quindi diciamo che se la situazione andrà avanti così, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista interno, dal punto di vista della regressione democratica, probabilmente vincerà l'opposizione. Quindi Erdogan sta facendo di tutto per recuperare consensi. E qui il punto non è tanto è un dato di fatto che Erdogan è sotto nei sondaggi. Qui il punto è che cosa cercherà di fare per queste elezioni non perderle. E tra le tante cose, secondo me è importante parlare della legge in discussione in Parlamento sulla disinformazione, che è proprio in discussione in questi giorni, e che istituisce un reato, il reato di fake news, o comunque il reato di disinformazione, che fa parte del codice penale. E questo, secondo i sindacati dei giornalisti e le associazioni per la difesa della libertà di stampa, è quella in discussione in Parlamento, una legge bavaglio e censoria che il governo sta proprio utilizzando per imbavagliare la stampa in vista delle elezioni.
Certo, perché basterà dichiarare che una qualsiasi notizia contro di lui sia falsa informazione, quindi procedere poi di conseguenza, immagino, no?
Esatto, però diciamo che il dato importante è che lui, secondo tutti i sondaggi, è sotto. Quindi diciamo la coalizione di 6 partiti guidata, diciamo, dal Partito Repubblicano del Popolo, che è un partito laico e, diciamo, progressista dal punto di vista economico e sociale, è avanti, insomma, è ad Erdogan in forte difficoltà. Questo è il dato da sottolineare.
E questa opposizione, che opposizione è?
Beh, allora, l'opposizione, ci sono, diciamo, due poli importanti di opposizione. Una è questo tavolo a 6, un tavolo di 6 partiti che esprimerà lo stesso candidato, un unico candidato alle elezioni presidenziali, un unico candidato al presidente, visto che la Turchia ora è un sistema presidenziale dopo il referendum di qualche anno fa. E quali sono questi 6 partiti? Ci sono, diciamo, l'opposizione a Erdogan si è riunita scavalcando i vecchi steccati, diciamo, della politica classica, no? Cioè, quindi c'è il Partito Repubblicano del Popolo, che è un partito a tradizione, diciamo, nazionalista, patriottica, è il partito fondato da Mustafa Kemal Atatürk ed è un partito, diciamo, laico e socialdemocratico in economia. Poi c'è il partito, il buon partito si chiama, i partiti di Merale Akşener, che è un partito nazionalista, diciamo più di centrodestra, e due partiti fondati da ex, addirittura l'ex primo ministro Ahmet Davutoğlu, diciamo di tradizione islamista, che però sono fuoriusciti dall'AKP. Quindi questi sono, quindi c'è, cioè, una coalizione inedita che ha come obiettivo quello di vincere le elezioni e mandare a casa Erdogan, fondamentalmente questo è quello che li unisce, ma hanno anche un'agenda di ridemocratizzazione, quello che potremmo dire ridemocratizzazione del paese dopo gli anni dell'AKP, e quindi la proposta comune è quello del ritorno a un sistema parlamentare e il superamento del modello dell'uomo solo al comando e quindi del presidenzialismo che ha promosso Erdogan. Fuori da questa coalizione c'è il Partito Democratico dei Popoli, anche quello in forte crescita, sarebbe al 12%. Il Partito Democratico dei Popoli è quello una coalizione dei partiti della sinistra e del movimento curdo. E diciamo che la coalizione di opposizione, visto che la presenza anche dei nazionalisti, ha deciso di non coinvolgere l'EDP, che invece probabilmente sarebbe aperto, diciamo, a cercare un accordo con il resto dell'opposizione, ma è stato tenuto fuori da questo tavolo a 6 di cui ti parlavo prima. Però io penso che, ed è quasi scontato, che chiaramente si presenteranno, no? Hanno creato un'altra coalizione con anche altri partiti della sinistra, però io credo che non presenteranno un candidato alle presidenziali, sempre per favorire comunque dall'esterno, con un appoggio esterno, il candidato dell'opposizione. Diciamo che questo è il quadro questa è la situazione dell'opposizione in Turchia in vista delle elezioni che saranno tra 8 mesi, saranno a giugno dell'anno prossimo.
Benissimo, allora se non prima ci risentiremo poi per giugno, se ti va. Io volevo farti un'ultima domanda, perché appunto c'è questa coalizione che vuole provare a scalzare Erdogan, e Erdogan appunto sembra lottare con le unghie e con i denti per rimanere saldamente al comando, e addirittura, cioè, insomma, continua con l'attacco alla comunità LGBTQI+. Nel mese scorso, se non sbaglio, ci sono state marce omotransfobiche e di ritorno dal già citato summit di Praga, Erdogan appunto è tornato ad attaccare la comunità. Ti chiederei che quotidianità, cioè qual è la quotidianità vissuta dalla comunità LGBTQI+, e se la situazione, insomma, come si sta evolvendo.
Beh, allora, io penso che ci sia uno scostamento tra quello che è l'immagine che vuole dare Erdogan della società turca e la società reale, perché rispetto agli scorsi anni in realtà c'è una presenza sociale e culturale molto, molto importante e crescente di persone, artisti, e anche preso di posizione di artisti non LGBT nella società. Quindi diciamo che anche se non gli artisti LGBT, come le prese di posizione a favore della comunità LGBT, le persone LGBT sono poco visibili a livello mediatico mainstream, però in realtà sono sempre più visibili a livello sociale. Quindi in realtà gli attacchi del governo e di Erdogan contro la comunità LGBT hanno due obiettivi. Uno è quello di spostare il dibattito dalla situazione economica ad altro, diciamo, no? Quindi portare il dibattito sui valori della famiglia, eccetera, serve poi per non parlare dei problemi reali più che possono mettere più in difficoltà il governo, che sono appunto quelli economici. E poi parlare di tematiche LGBT, diciamo, attaccare la comunità LGBT serve anche ad attaccare il Partito Repubblicano del Popolo, il principale partito di opposizione, che è un partito laico e progressista ed è, diciamo, su una posizione dialogante sui temi dei diritti civili, e quindi, diciamo, sempre in vista delle elezioni serve sia appunto a colpire il Partito Repubblicano del Popolo, ma anche a aprire delle contraddizioni con quei partiti conservatori e nazionalisti che fanno parte della coalizione anti-Erdogan, no? E quindi diciamo che Erdogan mira a rompere questa coalizione che lo può mettere in serie difficoltà alle elezioni di giugno. Quindi io, cioè, perché se guardi a, in realtà, no, l'attivismo politico, la quantità di associazioni, di associazioni, movimenti collettivi LGBT, transfemministi in Turchia, diciamo che questi sono in aumento e sono sempre più determinanti. Però c'è una dicotomia, no, poi dopo con quella che è l'immagine del paese all'estero, dove Erdogan, no, con le sue dichiarazioni omofobe, bitransfomiche, no, no, si conquista tutto lo spazio, e poi dopo sembra che la società turca sia una società omofoba, invece diciamo che è più che altro la retorica del governo, no, che lo è.
Guarda, molto molto chiaro, Alberto, ti ringrazio, perché effettivamente poi da fuori è un po' questa l'immagine che si vede, così come immagino che queste marce, insomma, di no, big family, insomma, queste marce intorno ai valori della famiglia tradizionale, così siano, cioè, poi iper fotografate e rilanciate in tutto il mondo. Però sono contenta appunto di sentire che in realtà la comunità LGBT è viva e attivissima in Turchia, e questo, insomma, scusami.
Se posso aggiungere due cose su questo, cioè perché appunto non avevo parlato delle marce, tu mi avevi chiesto, e sai, cioè, in Turchia, cioè, prima che la polizia lo attaccasse e cercasse di proibirci di fare il Pride a Taksim, nel 2015 ci sono stati Pride, hanno partecipato anche 100.000 persone in Turchia dal 2013 in poi, e quindi, diciamo, sentivo un avvocato che in una delle principali associazioni LGBT turche, che è basata ad Ankara, si chiama Kausgele, che in un'intervista televisiva diceva sì, cioè alla manifestazione per la famiglia ha partecipato qualche centinaia di persone a Istanbul, e aveva il sostegno del governo, c'è stata una grossa polemica perché è stato ha perfino creato, c'era persino una specie di, no, pubblicità su come si dice, una pubblicità, diciamo, sui canali pubblici sovvenzionata dal governo per partecipare, e hanno partecipato a poche centinaia di persone, quando invece, come ti dicevo, ai Pride in passato, quelli non attaccati dalla polizia, hanno partecipato decine di migliaia, fino a 100.000 persone. Quindi, cioè, questo è quello che riescono a fare con tutto questo sostegno.
Molto chiaro. Sì, quindi un po' più un'operazione di marketing, diciamo, con tutto l'appoggio del governo, i giornalisti pronti a fare le foto e rimandare, insomma, questa idea di una Turchia così iper omo-bi transfobica, mentre, insomma, la realtà per fortuna è un po' diversa.
Esattamente.
Perfetto, guarda, io, Alberto, ti ringrazio veramente tantissimo, è stata una bellissima diretta, un bellissimo approfondimento. Ti chiederei se c'è qualcosa da aggiungere, secondo te è importante per ascoltatori, ascoltatrici e chiunque sia appunto sintonizzato sulle libere frequenze di Blackout qua a Torino.
Ma guarda, diciamo che la cosa importante è appunto tenere alta l'attenzione in vista delle elezioni, perché tra 8 mesi arrivano nonostante, no, cioè, Erdogan sia egemone nella narrazione mediatica, poi dopo in realtà l'opposizione sta crescendo sia a livello politico che a livello sociale, quindi insomma è importante continuare a raccontarla questa posizione.
Benissimo, allora noi cercheremo di continuare a farlo. Intanto ti ringrazio tantissimo e niente, a risentirci e a presto.
Va bene, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Va bene, ciao ciao.